With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
C'è un'altra indagine giudiziaria che potrebbe agitare la politica statunitense nel prossimo futuro, oltre a quella che conosciamo sulla Russia. Qualche giorno fa, il procuratore generale Jeff Sessions ha comunicato al Congresso che sta valutando la nomina di un procuratore speciale che indaghi sugli affari della Fondazione Clinton e soprattutto sulla vendita di una società, Uranium One, dietro cui, secondo alcuni repubblicani, si celano manovre illegali di Hillary Clinton. Conoscere questa storia è utile non solo perché è possibile che se ne parli parecchio nei prossimi mesi, soprattutto se davvero dovesse essere aperta un'inchiesta ufficiale, ma anche perché permette di ragionare sull'attuale incredibile livello di contrapposizione e polarizzazione nella politica americana. Una volta capito questo, si capiscono facilmente un sacco di altre cose.
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata, rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com.
Da dove comincia questa storia? C'è una società sudafricana che si chiama Uranium One, poi comprata da un'altra società canadese. Questa società, tra le altre cose, possiede i diritti di estrazione sul 20% dell'uranio negli Stati Uniti. Poi c'è Rosatom, l'agenzia russa per l'energia nucleare, che nel 2010 comprò la maggioranza delle azioni di Uranium One. L'agenzia russa per l'energia nucleare quindi oggi controlla una società canadese che estrae uranio negli Stati Uniti. Un affare di questo tipo, così delicato, prima di essere concluso deve essere approvato dal governo americano. E infatti nel 2010 fu approvato dal Comitato sugli investimenti esteri negli Stati Uniti, che verifica le conseguenze sulla sicurezza nazionale degli investimenti stranieri in America. Questo comitato è composto da 9 rappresentanti di diversi dipartimenti del governo, tra cui il Dipartimento di Stato. Come ricordate, nel 2010 il capo del Dipartimento di Stato era Hillary Clinton. Ora, secondo il presidente Donald Trump e diversi politici e opinionisti repubblicani, Hillary Clinton si era messa d'accordo con la Russia e ha concesso il suo benestare all'accordo di fusione in cambio di sostanziosi finanziamenti alla sua fondazione. In pratica avrebbe venduto alla Russia il 20% dell'uranio americano pur di avere quei soldi. Per questo motivo, secondo loro, sarebbe necessaria un'indagine, solo che l'FBI si muove spontaneamente, non dipende dal governo, e fin qui non ha ritenuto di indagare su questo specifico aspetto. Il Dipartimento della Giustizia, però, può nominare un procuratore speciale, come è avvenuto con Robert Mueller col caso Russia dopo il licenziamento del capo dell'FBI. Oggi sappiamo che l'amministrazione Trump sta valutando questa possibilità.
We had Hillary Clinton give Russia 20% of the uranium in our country. You know what uranium is, right? It's a thing called nuclear weapons and other things, like lots of things are done with uranium, including some bad things. Hillary did a uranium deal with Russia. Nobody ever talks about that.
20% of America's uranium. Nobody ever, we never follow up.
Donald Trump was tweeting about Hillary Clinton and uranium deals.
20% of United States uranium, 25% of our uranium from Hillary.
Hillary sold Putin uranium.
Like 25%?
Hillary Clinton and her husband were cashing in
American uranium to Russian interests.
That had and to be so approved by 7 different record. Agencies, including an independent agency.
$145 million.
20% of American uranium production capacity. A deal that involved a shady Clinton Foundation donor.
Andiamo avanti e vediamo su cosa si basano i sospetti dei repubblicani. Innanzitutto, 9 persone coinvolte in quell'accordo in passato avevano contribuito alla Fondazione Clinton e alle sue attività benefiche, donando in tutto 145 milioni di dollari. Il principale donatore è Frank Giustra, un imprenditore canadese che possedeva una società energetica chiamata Aresia e che era un finanziatore della Fondazione Clinton. La società di Giustra nel 2007 fu comprata da Uranium One. Poi c'è il fatto che nel 2010, l'anno in cui fu chiuso l'accordo, Bill Clinton faceva il conferenziere e ricevette $500,000 da una banca russa per andare a parlare a una conferenza a Mosca. Infine, un mese fa è emerso che l'FBI stava indagando su un generico giro di tangenti, estorsioni e riciclaggio di denaro messo in piedi dalla Russia per aumentare la sua influenza sul patrimonio energetico statunitense. Unite i puntini e capirete perché, secondo i repubblicani, Hillary Clinton abbia venduto il 20% dell'uranio americano ai russi pur di avere finanziamenti per la sua fondazione. Il problema è che queste accuse, per quel che ne sappiamo adesso, non stanno in piedi. Non ci sono indizi, non ci sono prove. Innanzitutto, il Dipartimento di Stato non ha il potere di autorizzare o fermare un accordo come quello. L'accordo fu approvato dal Comitato Governativo statunitense all'unanimità. Tutti i 9 membri votarono a favore. Solo il Presidente degli Stati Uniti avrebbe potuto bloccare l'accordo dopo quel voto all'unanimità e non lo fece. Gli altri membri del comitato, rappresentanti di vari rami del governo, hanno detto che Clinton non ebbe niente a che fare con la vendita di Uranium One e che se dovessero esprimersi nuovamente approverebbero di nuovo l'accordo all'unanimità. Di quell'indagine dell'FBI, poi, i membri del comitato non sapevano niente e comunque è un'indagine che al momento riguarda un generico comportamento del governo russo e non il caso specifico di Uranium One e di Rosatom. Peraltro, l'uranio di Uranium One viene usato per scopi civili e non militari, niente armi, al contrario di quello che dicono molti repubblicani, e viene usato solo negli Stati Uniti, non viene mandato in Russia. Infine, al momento della conclusione dell'accordo, il principale finanziatore di Clinton tra quelli coinvolti, Frank Giustra, quello che ha versato la gran maggioranza dei soldi, non aveva più quote di Uranium One, le aveva vendute da tempo. Non ci ha guadagnato personalmente, insomma. E la donazione alla Fondazione Clinton la fece quando Hillary Clinton non era segretario di Stato. Sentite come una giornalista di MSNBC, Joy Reid, fa venire fuori la completa inconsistenza di queste accuse intervistando un opinionista repubblicano.
What you're talking about is a deal that 9 members of CFIUS approved unanimously, none of whom was Hillary Clinton. You have a donor who separately gave Hillary Clinton donations at a time when she was not Secretary of State. The two things cross in the night. They have no relation to each other. The members of CFIUS have been very clear that Hillary Clinton had nothing to do with approving that deal. She would have had to strong arm 8 other people in order to get them to unanimously approve the deal, and ultimately the President of the United States would intervene if they saw any problem. The CFIUS people say now, if that deal came before them today, they would still approve it unanimously. There's actually nothing about the deal that's controversial. The only reason we're talking about it is because, per your even admission, which I think is very honest, the RNC would like us to be talking about this now.
Ora qualcuno potrà pensare che questi sono i soliti giornalisti che assolvono Hillary Clinton, ma davvero, fino a questo momento, non c'è niente di concreto su questa storia. E ricordate quello che successe col caso email, che peraltro fu scoperto dal New York Times e di cui tutti i giornali scrissero fino allo sfinimento, al punto da essere criticati per questo. Se ci fosse qualcosa di sospetto, state tranquilli che tutta la stampa americana non vedrebbe l'ora di tuffarsi dentro l'ennesimo scandalo che coinvolge i Clinton. Persino un giornalista di Fox News, Shep Smith, qualche giorno fa ha smontato completamente questa teoria del complotto, attirandosi una montagna di critiche e di insulti online dagli spettatori della TV, che notoriamente ha opinioni molto conservatrici, e che ha dato tantissimo spazio a questo presunto scandalo, mettendolo sullo stesso piano del caso Russia che coinvolge Trump.
The accusation is predicated on the charge that Secretary Clinton approved the sale. She did not. A committee of 9 evaluated the sale. The president approved the sale. The Nuclear Regulatory Commission and others had to offer permits, and none of the uranium was exported for use by the U.S. to Russia. That is Uranium One.
Questo è quello che sappiamo fin qui su questa storia dell'uranio. E se ci fossero novità da qui alla fine dell'anno, ve le racconterò immediatamente. Comunque, anche se le cose dovessero fermarsi qui, c'è qualcosa di importante che possiamo imparare da questa vicenda. Qualcosa di generale sulla politica americana, che è evidente da anni e che ho osservato anche nei miei viaggi. Ne parliamo tra poco.
Lo conosci bene. Lo hai visto 1000 volte nei film e nelle serie televisive. È il Composition Book, il tipico quaderno dei college americani. Andresti fino a New York per comprarne uno, ma ora non hai più bisogno di farlo. 2 ragazzi siciliani lo hanno reinventato, lavorando per 2 anni, giorno e notte, alla ricerca dell'equilibrio perfetto. Così è nato Basicomo, il quaderno ideale per prendere appunti mentre studi o per elaborare i tuoi progetti di lavoro. Bellissimo, indistruttibile, con l'inconfondibile copertina marmorizzata, Basicomo ha un formato perfetto. Più capiente dei soliti taccuini, riesce comunque ad entrare anche in una piccola borsa. Basicomo, tradizione americana e artigianato italiano. Puoi ordinare subito il tuo quaderno Basicomo ad un prezzo scontato per tutto il 2017 su basicomo.com.
Dunque, senza volere necessariamente immergere le mani in quel grandissimo tema che sono le teorie del complotto e le persone che ci credono e le diffondono online, c'è evidentemente un problema. Si può comprendere il desiderio e il tentativo di Donald Trump di sviare l'attenzione dei media dalle indagini sul suo conto e quindi, mentre lui è accusato di aver collaborato con la Russia, rilanciare dicendo che invece è stata la sua avversaria storica ad averlo fatto. È più difficile da comprendere come tantissime persone possano credere a questa storia palesemente infondata, e lo stesso vale per diversi giornali e giornalisti di orientamento conservatore. Uno potrebbe dire che questa faccenda dell'uranio comunque è un po' complessa da capire. Si parla di società, di quote, di commissioni, anni, date precise. Ci sono molti dettagli che non si possono riassumere in un titolo o in un tweet e che quindi favoriscono la confusione, rendono complicato farsi un'idea. Oppure uno potrebbe dire che comunque questo del complottismo è un fenomeno di nicchia, che sono i soliti quattro sciroccati secondo cui non siamo andati sulla Luna, oppure secondo cui l'11 settembre nessun aereo si è schiantato sul Pentagono. Non è così. L'esempio più semplice in questo caso è quello della teoria per cui Obama non sarebbe cristiano, ma sarebbe invece un musulmano sotto mentite spoglie. È una tesi assurda, priva di qualsiasi fondamento, sulla quale non esiste nessun dubbio, ma alla quale, secondo diversi sondaggi, crede tra il 40 e il 50% degli elettori del Partito Repubblicano. Ma vi racconto un'altra storia, più recente e molto più semplice, che permette di capire l'entità di questo fenomeno. Il caso di Roy Moore.
There's more breaking news out of Alabama tonight. Two new accusers coming forward. The Washington Post has the story. Their headline, two more women describe unwanted overtures by Roy Moore at Alabama Mall.
Roy Moore è il candidato dei repubblicani al Senato in Alabama. Dopo aver sentito voci molto diffuse nella sua città, nei giorni scorsi il Washington Post ha trovato quattro donne che hanno raccontato di essere state molestate da Moore quando erano minorenni, una quando aveva 14 anni. Nei giorni successivi, altre due donne hanno raccontato storie simili. Queste donne non si conoscono tra loro e non sono andate spontaneamente dal Washington Post. Sono i giornalisti che le hanno trovate dopo settimane di indagini. Le accuse contro Roy Moore si riferiscono a 30 anni fa, ma sono molto circostanziate e non solo per quello che vi ho appena detto e perché sono coerenti tra loro. Nei giorni successivi sono venute fuori altre testimonianze che corroborano la tesi delle donne. Per esempio quella del dirigente di un centro commerciale che ha raccontato che aveva messo Moore sulla sua watch list, visto che passava le giornate tra i negozi a cercare ragazzine. Oppure è venuta fuori la dedica che Moore, adulto, lasciò dietro la foto di una quattordicenne definendola bellissima. Moltissime altre persone hanno raccontato che Moore, quando aveva 30 anni, notoriamente usciva con ragazze molto più piccole di lui. Il fatto che le accuse abbiano un qualche fondamento è testimoniato anche da come lo stesso Partito Repubblicano si sia allontanato da Moore. Il partito ha tagliato i fondi alla sua campagna elettorale. Diversi senatori repubblicani hanno ritirato il loro endorsement e hanno minacciato di espellerlo dal Senato se dovesse essere eletto. Il capo del Partito Repubblicano al Senato, Mitch McConnell, uno che sarà pure parte dell'establishment ma non è per niente un moderato, ha detto che Moore dovrebbe ritirarsi e che lui crede alle donne.
I did. I think he should step aside.
Are you encouraging a write-in campaign with Senator Strange?
That's an option we're looking at, whether or not there is someone who could mount a write-in campaign successfully.
Would it be Senator Strange, do you think?
We'll see.
Or do you believe these allegations to be true?
I believe the women, yes.
Qui si apre un'altra questione, evidentemente, quella sulla grandissima quantità di donne che in queste settimane stanno raccontando storie di molestie e violenze subite, e il modo in cui queste storie vengono accolte dall'opinione pubblica. È una storia enorme e super interessante, ma in questo contesto ci interessa fino a un certo punto, altrimenti questa puntata potrebbe durare anche due ore. Così come ci interessa fino a un certo punto capire se dal punto di vista giudiziario le accuse contro Moore starebbero in piedi in tribunale, 30 anni dopo i fatti. Il punto è che qui non parliamo di valutazioni giudiziarie, ma politiche. E abbiamo un candidato contro il quale circolano diverse accuse coerenti, solide, circostanziate, di molestie sessuali su minori, al punto da essere trattato come un appestato all'interno del suo stesso partito. In un altro momento storico, quel candidato non avrebbe avuto più la minima speranza di essere eletto. In Alabama le cose stanno andando diversamente.
ABC 3340's political reporter Lauren Walsh spent time with many voters in Shelby County. She is live now in Columbiana, the home of Moore campaign chairman Bill Armistead. Lauren, what did the voters tell you?
Pam, voters here in Columbiana tell me that they're sticking by Roy Moore. They say that they believe him when he says the allegations in the Washington Post report are not true. And they tell me they still plan to vote for Roy Moore on December 12th. We could not find one voter who said they believed the allegations in the Washington Post report. We also spoke with political scientist Dr. Natalie Davis, who says that Roy Moore will have 35-40% of the vote in Alabama no matter what. Voters like the Flukers will stand by him.
Quello che avete appena ascoltato è il servizio di una giornalista locale dell'Alabama che ha raccontato di aver passato un'intera giornata a parlare con le persone di una città, Columbiana, e di non averne trovata una sola, nemmeno una, secondo cui le accuse del Washington Post sono in qualche modo fondate. Sono usciti sondaggi secondo cui addirittura il 25% degli elettori repubblicani sarebbe più propenso a votare Moore dopo queste accuse. Di più, non di meno. Altri, anche dirigenti di partito, hanno detto che anche se Moore fosse un pedofilo, sarebbe meglio eleggere lui che un politico del Partito Democratico. Il livello di contrapposizione tra repubblicani e democratici è tale, specialmente in uno stato conservatore come l'Alabama, che il merito della questione finisce completamente in secondo piano. La cosa importante è battere i propri avversari, trollarli sui social network, indagarli o metterli in carcere. Una volta fatto questo, tutto il resto è secondario, tutto il resto diventa un danno collaterale, anche eventualmente eleggere un pedofilo al Senato. Guardate che questo fenomeno non riguarda solo i repubblicani. Nella newsletter della settimana scorsa avevo pubblicato un grafico che mostrava come nel corso degli ultimi 20 anni le posizioni dell'elettore mediano dei democratici e quelle dell'elettore mediano dei repubblicani si siano allontanate. Fino agli anni 90 siamo stati abituati a pensare che il Partito Repubblicano e il Partito Democratico non fossero poi così lontani. Ed effettivamente, anche se le differenze c'erano, i candidati alla presidenza si contendevano i voti al centro. Ricordo che ai tempi dell'elezione tra Bill Clinton e Bob Dole, qualcuno diceva che sarebbe stata indifferente la vittoria dell'uno o dell'altro, tanto la pensavano più o meno allo stesso modo su tutto. Oggi le cose sono cambiate completamente, al punto che diventa scorretto persino parlare di frange estremiste. La maggioranza relativa dei militanti di entrambi i partiti si è allontanata moltissimo dal cosiddetto centro e oggi è più distante che mai dai suoi avversari. Questo vuol dire, per esempio, che la maggioranza relativa dei militanti di un partito non prenderebbe mai in considerazione per nessun motivo di votare per un candidato del partito avversario, nemmeno se il proprio candidato dovesse essere un criminale. Oppure vuol dire che queste persone credono a una versione parziale o del tutto inventata della realtà. State tranquilli, per fare un altro esempio, che anche se dovesse venire fuori che Trump non ha fatto niente di male con la Russia, moltissimi democratici resterebbero convinti del contrario. La conseguenza di questo fenomeno è un circolo vizioso. Da una parte, per ottenere ascolti e attenzioni, i media devono rivolgere ascolto e dare spazio sempre di più a tesi e opinioni molto radicali ed estreme, che avvicinano chi si rivede in quelle idee e allontanano tutti gli altri. Dall'altra parte, i politici che vogliono fare strada nel loro partito sono incentivati a non mostrarsi in nessun modo indulgenti con gli avversari, nemmeno disponibili ad ascoltare le buone idee che possano avere i loro avversari, altrimenti sarebbero accusati di essere dei traditori. Quindi cosa succede? Durante le campagne elettorali, l'obiettivo vero non è più convincere gli elettori del tuo avversario a votare per te, oppure gli indecisi, così da arrivare alla maggioranza. L'obiettivo vero è portare a votare tutta la tua base, estremizzando i toni e le posizioni nella speranza che la tua base sia più grande della base del tuo avversario. Adesso anticipo la vostra domanda. Come siamo arrivati a questo punto e soprattutto, come se ne esce? Ne parliamo dopo una piccola pausa.
Da
Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Una parte di questo fenomeno è globale, come sapete. Riguarda gli Stati Uniti, sì, ma riguarda anche l'Italia, riguarda l'Europa. Negli Stati Uniti, però, diversi storici e analisti ne hanno ricostruito, se non le cause, almeno le tappe. Secondo moltissimi, tutto è cominciato all'inizio degli anni 90, quando i repubblicani, guidati al Congresso da Newt Gingrich, cominciarono a usare metodi e toni incredibilmente aggressivi rispetto al passato per opporsi a Bill Clinton. Nel 1996 fu fondata Fox News, che riuscì a cavalcare e monetizzare questa crescente estremizzazione dei toni e dei contenuti, per giunta creando nel tempo un pubblico consolidatissimo che praticamente non guarda altro. L'unica fonte di informazione per moltissimi americani conservatori è Fox News. Non c'è modo per loro di essere contaminati da altre posizioni. Lo stesso ha cominciato a fare MSNBC, dall'altra parte. La politica quindi è diventata uno show televisivo quotidiano, con la sua necessaria dose di dramma, di scontri, di colpi di scena, di scandali e di sensazionalismi. A quel punto, e così siamo al decennio scorso, arrivano i social network, luoghi in cui moltissime persone rafforzano queste bolle di informazioni che gli confermano tutte le cose che pensano già e trovano un modo per affermare se stessi nella violenza verbale, nella lite costante, nella guerra tra bande. Alla fine del decennio scorso succedono poi due cose che danno un'ulteriore accelerazione a questo fenomeno, soprattutto tra i repubblicani. Prima John McCain sceglie come sua vice Sarah Palin, sdoganando i candidati con idee estreme e non convenzionali, diciamo, pur di provare a vincere le elezioni. Forse vi ricorderete che ne parlammo a un certo punto nella scorsa stagione. Poi, per la prima volta, un uomo afroamericano diventa presidente degli Stati Uniti.
I'm very happy. Very happy today to spend my birthday with you and to make an historic announcement in Dayton, a city built on hard, honest work of good people. My friends and fellow Americans, I am very pleased and very privileged to introduce to you the next Vice President of the United States. Governor Sarah Palin of the great state of Alaska.
Arriviamo quindi alla storia recente. Da una parte, i social network fanno diventare ormai facilissimo segmentare la popolazione e dirigere messaggi tagliati su misura per ogni singolo elettore. Oltre al loro unico messaggio nazionale, i candidati e i partiti possono dire qualcosa di diverso a ogni pezzo di elettorato, preferendo coccolarlo invece che convincerlo. Infine, e forse anche per tutte queste ragioni, nel 2016 si confrontano alle elezioni i due candidati più impopolari della storia degli Stati Uniti, che evidentemente trovano utile fare campagna elettorale soprattutto attaccandosi tra loro, convincendo gli elettori non che la loro proposta sia la migliore, ma che quella del loro avversario sia la peggiore. Se si guarda a come siamo arrivati a questa situazione, una cosa diventa immediatamente chiara: andrà molto peggio prima che vada meglio. Per questo, anche parlando con gli americani durante i miei viaggi, mi è capitato di chiedermi: ha ancora senso parlare di politica in America? Non mi chiedo se ha senso studiarla o capirla o visitarla, se no non sarei qui a parlarvi, ovviamente sì, ma per i partiti, per i candidati, persino per i giornalisti, quanto ha ancora senso parlare di politica se la gran parte delle persone ha già deciso da che parte stare e non c'è niente, nessun fatto, nessun argomento che possa farle cambiare idea? se le elezioni si decidono non in base a chi convinca più elettori, ma in base a chi convinca i suoi a non restare a casa con qualsiasi argomento. Un presidente come Trump di sicuro accelera questi processi, ma da questo punto di vista sarebbe stato uguale se oggi alla Casa Bianca ci fosse Hillary Clinton. Ci sarebbero inchieste in corso, non importa se fondate o no, e i repubblicani parlerebbero ogni giorno di impeachment. Io non lo so come se ne esce, anche perché la situazione americana ha evidentemente delle sue caratteristiche uniche e peculiari, ma in Europa non siamo affatto lontani da quella situazione. Basta guardare a cosa è successo nel Regno Unito, a cosa è successo in Spagna e anche a cosa sta succedendo in Italia. Giuste o sbagliate, vere o false, le posizioni che raccolgono maggiori consensi sono sempre di più le più estreme e radicali. Il dibattito politico è spesso scollegato dalla realtà. Le notizie false e imprecise prosperano, la contrapposizione tra i partiti e i candidati è arrivata a un livello di sgradevolezza che ha pochi precedenti. Forse in America la presidenza Trump diventerà un momento di svolta e si arriverà a un punto di saturazione. Forse no. Forse le pressioni politiche, economiche e giornalistiche sui social network diventeranno tali che cambierà un po' il loro funzionamento e si invertirà questa tendenza all'aggressività verbale. Forse no.
It's human nature. We surround ourselves with people we agree with. And the internet has only made it easier. For many, Twitter is a place to have existing views reinforced. Often without realizing it, a lot of us choose to live in an echo chamber, a place where it can seem like everyone on Earth is just like us. And Facebook? Well, Facebook takes it even further. Of course you can hide those posts from your goofy aunt, but Facebook actually does a lot of that work for you, behind the scenes. It knows what you like and what you comment on, what brands you follow, what ads grab your attention, events you're attending, and publications you read. Facebook uses all that data to feed its algorithms, and those algorithms choose what you see. And if you know where to look, you can actually see what Facebook thinks you like, your interests, your hobbies, and even your political views. The result is what's become known as the filter bubble, where your timeline is filled with opinions you share. Facebook actually makes money off knowing those things. They sell you and your filtered bubble to advertisers. Those advertisers will pay more to get their products in front of people that are likely to buy them. And if you're seeing things you like, you'll spend more time on Facebook, seeing more ads, and making the company more money. But does the bubble keep us well informed? It's a tough question to answer, especially while the technology is still changing so fast. But one thing's for sure, that technology has the power to make us more connected or more isolated than ever.
Questa è una di quelle situazioni in cui, a parte raccontarvi come vanno le cose, in America e qui da noi, posso solo aggiungere cosa cerco di fare io, per me, perché davvero nessuno può sentirsi del tutto estraneo rispetto a quello che sta succedendo da quelle parti. Ho due consigli, quindi. Il primo, chiedetevi spesso, esiste qualcosa che mi farebbe cambiare idea su questa situazione o su questo politico o su questa riforma? Non pensate a scenari impossibili, pensate a un dato, uno studio, un argomento. Il secondo, parlate molto con le persone, soprattutto con quelle che la pensano diversamente da voi. Prima di odiarle o di disprezzarle perché non sono d'accordo con voi, cercate di capire perché pensano quello che pensano. Una volta al giorno, aprite la home page di un giornale con cui non siete d'accordo. Magari alla fine non cambierete idea, magari non è giusto cambiare idea, ma pian piano riconoscerete almeno quali sono le ragioni per cui pensate una certa cosa e se necessario le saprete mettere in discussione. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com. Editing e produzione di Carlo Annese. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più fa solo piacere.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.